Buongiorno, come ogni lunedì, al direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao a tutti.
Allora, io partirei, direttore, proprio dagli allenatori. Intanto oggi potrebbe essere, finalmente direbbe qualcuno, la giornata di Maurizio Sarri alla Lazio, al quale Sarri, per lo sforzo economico che gli costa e non poco al presidente Lotito, il presidente stesso avrebbe chiesto uno dei primi tre posti in classifica, e qui ci porta a fare tante analisi. In primis, direttore, le chiedo quanto la affascina l'ipotesi di Sarri sulla panchina della Lazio.
Allora, guarda, a me piace tutto, però noi agli ascoltatori e lettori abbiamo il dovere, come dire, di spiegare alcune realtà. E quello che sta avvenendo su tutte le panchine, è un ridimensionamento del calcio. Mi spiego. Nel senso che in questi periodi, in altri tempi, staremmo a parlare di Donnarumma dove va, di grandi campioni dove vanno, di giovani emergenti che possono andare da qualche parte. Stiamo parlando soltanto di allenatori, ed è assolutamente il fumo negli occhi che tutti i presidenti stanno dando ai propri tifosi, come anche gli stessi giornali, i propri lettori, in mancanza di alternative di mercato vere. Nel senso che l'economia del periodo, l'economia del momento, spinge evidentemente ad altre riflessioni, non più al fuori classe che ti può fare la differenza, ma al governante della casa, a colui che deve mettere in ordine le cose, mettere in ordine i conti, mettere in ordine i giocatori e fare le nozze non con i fichi secchi, ma con quello che la società gli mette a disposizione. Quindi, dietro le scelte di tanti allenatori, soprattutto di squadre di vertice, c'è questa mentalità. Non è che gli allenatori siano saliti per quanto riguarda, io mi ricordo delle percentuali che si dicevano una volta, l'allenatore conta il 10%, il 20%, il 25%. E la verità è che chiaramente oggi se non hai una squadra organizzata non vai da nessuna parte, anche se hai tanti campioni, ma nel produrre anche una squadra organizzata, beh, insomma, è difficile riuscire a farlo senza un allenatore in gamba. L'allenatore in gamba comunque non è che ti cambia o ti sposta di molto la qualità della squadra, però sicuramente te la può registrare nei confronti di altri avversari e metterla, diciamo, sul piano del gioco anche in maniera differente. Quindi ribadisco, le scelte degli allenatori di oggi sono, le faccio una per uno,
sì.
Allegri alla Juve, che va benissimo, è un ritorno e forse quella meno clamorosa di tutte, anche in rapporto alla delusione, parliamoci con chiarezza, per quello che espresso, almeno il mio punto di vista, espressa da Pirlo.
E possiamo anche dire, chiudendo questo aspetto di Allegri, che anche la più sicura, cioè è quasi come se la Juventus ripartisse da un allenatore che aveva già, quindi non è un progetto
bravissimo,
da ricostruire.
È come un usato sicuro.
Esattamente,
no? Cioè
esattamente.
Tu ritorni un pochettino su una tua certezza, visto che hai fatto troppe sperimentazioni che non sono andate bene.
Perfetto.
Le altre, Spalletti al Napoli, benissimo, è la gestione di una rosa sicuramente forte, ma sulla quale si fanno dei ragionamenti per quanto riguarda gli ingaggi, per quanto riguarda i ritorni in Champions, sono questi gli obiettivi. Sarri alla Lazio, benissimo, Sarri deve avere a che fare con Lotito, che non è chiaramente uno che ti compra giocatori a tutto spiano, ma che punta giustamente sulla valorizzazione di talenti che magari scopre strada facendo e che Sarri ha l'abitudine di gestire, perché quello lo può fare, magari lo può far meno in grandi squadre, lo può fare meglio in squadre di questo genere. Quindi Inzaghi deve gestire un ridimensionamento, stiamo parlando di una fila di giocatori che vanno via, andranno via: Hakimi, Vidal, Perisic, Pinamonti, insomma tanti che potranno andare via dall'Inter. Quindi ecco, sono tutte scelte al ribasso, tutte, nel senso che si accontenta dell'allenatore per non dover fare sforzi di mercato per quanto riguarda i giocatori, questa è la verità.
E questo mi sembra un bel quadro, direttore, che già stuzzica anche i nostri ascoltatori. Tra poco le giro le domande in merito, ma devo dire che appena siamo partiti, e questo mi rende particolarmente orgoglioso perché vuol dire che vi siete affezionati non solo a questo spazio ma anche ai nostri editorialisti, erano già arrivate delle domande, direttore, per lei, prima ancora dei temi da trattare. Quindi siamo pronti anche per cominciare a rispondere a qualche curiosità dei nostri ascoltatori. C'è Marietto, si firma così, che dice: ciao Enzo, volevo chiedere al direttore se sa qualcosa dell'inchiesta che sta facendo report sulle plusvalenze farlocche di Preziosi. Ne uscirà qualcosa? Le chiede, direttore.
Ma io sulle plusvalenze, guardate, come tutti gli argomenti sui quali ci sono delle indagini, ci possono essere indagini in corso, prendo le distanze, nel senso che non ho le conoscenze e gli approfondimenti. A me le plusvalenze non sono mai piaciute, nel senso che possono essere riconoscibili come attività finanziarie, ma non mi sembrano mai troppo trasparenti. Ecco, chiunque le faccia, non mi sembrano delle operazioni che sono delle operazioni legittime fino a un certo punto per poter mettere a posto i bilanci. Ma sinceramente, ecco, c'è quella parte di me, di ex direttore e di giornalista, che in qualche momento preferisce l'aspetto tecnico, l'aspetto tattico. Mi piace il calcio in un certo senso, ma queste cose qui, che ribadisco appartengono all'economia, alla finanza, e ci vuole un commercialista per chiarirle, quando poi il campo esonda magari invece nell'illecito, lì ribadisco ci sono delle conoscenze che possono avere soltanto i magistrati, sulle quali io non posso esprimermi.
Esatto, io concordo con lei, direttore, che sarebbe un discorso estremamente cavilloso, che va, ecco, poi anche questo, mi piace parlarne con lei, direttore, perché così noi diamo anche un po' il senso del lavoro giornalistico, perché qui c'è la sensazione che tutti quanti possano fare i giornalisti e che i giornalisti siano semplicemente autorizzati a fare quello che potrebbe fare chiunque. Invece no, c'è anche un senso, anzi, c'è soprattutto un senso di responsabilità prima di dire, parlare o esprimere un concetto. Cioè il senso di responsabilità è quello di informarsi prima. Sulle plusvalenze, sì, che è un argomento assolutamente spinoso. Certo, direttore.
Posso dirti una cosa, scusami?
Sì, certo.
Senza voler, come dire, far torto, perché sarei pronto a un qualsiasi confronto con agli autori di determinate inchieste che a volte abbiamo visto sulle reti Rai oppure sulle reti media, sarei disposto a qualsiasi confronto e non darei risposte negative a un confronto con nessuno, ma quello che mi dispiace è che a volte si tende un pochettino allo scandalistico, si tende un pochettino al titolo, si tende un pochettino a indirizzare un'inchiesta vera è quella che presenta varie facce, no? Che presenta il bianco, il nero, il rosso, l'azzurro, insomma tutti i colori che ci possono essere, e non quella che tende a un risultato, perché quella che tende a un risultato è forzata, quella che tende a dimostrare per forza o l'illecito o la presunzione di illecito o la condanna, beh, mi convince poco, perché molto spesso nella vita non è così, ci sono dei chiaroscuri che vanno elencati e denunciati, e ci sono delle cose che magari, se tu non le dai come informazione, anche nel tipo e nel modo, nella modalità in cui le dai, giusta, alla pari con tutte le altre, non fai un lavoro onesto giornalisticamente.
Esatto, aggiungo anche un'altra cosa, direttore, già che ci siamo, a me fa piacere, ecco, parlarne con lei. I titoli, io ricordo, lei è stato direttore di tanti giornali, per cui io ho lavorato per tanti giornali e quindi ero abituato nella carta stampata alla famosa regola delle 5W, no? Chi, dove, come, quando e perché, che dovevi inserire nell'attacco, certo, del pezzo, perché poi c'era il titolista, che era un altro mestiere proprio, che leggeva le prime 5 righe, sapeva l'argomento qual era e faceva il titolo. Adesso invece c'è la sensazione che il titolo sia un lavoro a parte che viene fatto per i clickbait, quindi su internet e così, e la carta stampata molto spesso, invece di cercare di dare la qualità che internet molto spesso non dà, si abbassa, tra virgolette, anche senza, alla chiappa lettori, ecco, in questo caso, con titoli che poi molto spesso non rappresentano per nulla quello che è il contenuto del pezzo, e questo fa male, questo fa veramente male.
Questo è clamoroso, e secondo me dovrebbero intervenire gli organi preposti, insomma, a governare determinate infrazioni proprio al nostro codice deontologico, nel senso che io capisco, e sono tra i primi, anche quando si fa un giornale di parte, come dire, a proporre dei titoli accattivanti, però innanzitutto ci sono delle regole che non si infrangono mai, il virgolettato. Se determinate cose non sono state dette nell'intervista o nel rapporto che si ha con la persona, con l'interlocutore, e il titolo forza addirittura il virgolettato per poi attirarti e andare a vedere, tu non trovi quel virgolettato. Questa è una clamorosa infrazione proprio da un punto di vista deontologico professionale.
Assolutamente.
Perché molto spesso tu trovi dei virgolettati che non esistono nel pezzo. Oltretutto, le sintesi che vengono fatte a volte nei titoli non ci sono nell'articolo.
Assolutamente.
Le sintesi che vengono fatte nelle titolazioni di determinate inchieste, anche a questo punto televisive, non sono nel reportage che viene fatto. Questo è clamoroso, ed è purtroppo, hai ragione, una devianza che parte da internet soltanto per accalappiare il lettore con un click. E questo è sbagliato, ma lo vediamo anche in alcune pubblicità. Esatto. Cioè, per riuscire a portarti su un prodotto, anche se è scritto sopra, prodotto sponsorizzato, trovi delle titolazioni che sono veramente pazzesche solo per attirarti a cliccare. Esatto. Beh, questa purtroppo è un qualche cosa sulla quale bisogna assolutamente intervenire da un punto di vista professionale.
Esattamente, direttore. Lo chiediamo anche nel nostro piccolo a gran voce a questi microfoni. Allora, altro messaggio per lei da Gianni da Piacenza, che dice: buongiorno Vincenzo, cosa ne pensi del presidente del Paris Saint-Germain riguardo alle ultime dichiarazioni? Il bue che ama cornuto l'asino, certo che ci vuole fegato a parlare di fair play, proprio lui è una vergogna, mi piacerebbe avere un'opinione del direttore De Paola, grazie.
Allora, guarda, su questo io potrei unire un altro tema, che sono le dichiarazioni di Giulini, invece, al contrario, esatto, del Cagliari. Le metto in contrapposizione perché? Perché vorrei chiarirmi con gli ascoltatori su un tema che è quello della Superlega, che per me è fondamentale, basilare. Io rispetto molto il punto di vista di Giulini, lo rispetto. Cioè, il calcio è il sogno, il calcio è il campanile, il calcio è l'emozione che annienta tutto e che a un certo punto, anche quando sei di fronte a una grande e la sofferenza ti impone, ti porta alla sconfitta, devi riuscire a reagire e a, come dire, in qualche modo domare le emozioni. Benissimo. Quello che voglio dire è che la Superlega non è affatto in contrapposizione con queste argomentazioni. Si è fatto un gran parlare di Superlega, che annulla i sogni, di calcio dei ricchi, eccetera, eccetera, ma è un piano falsato. E questo lo rivolgo proprio al presidente Giulini da amico, perché lo conosco molto bene e so la sua passione. I sogni, l'ultimo sogno in Serie A è rimasto legato alla Sampdoria 30 anni fa, che è riuscita a vincere il campionato. Quello dell'Atalanta non è un sogno. Quello del Cagliari, che si salva alle ultime giornate, non è più un sogno. Che la nostra Serie A sia ridotta a vedere soltanto la partecipazione in Champions come la cosa più importante da affrontare, non è un sogno. Riuscire a battere la grande di turno con accompagnamento di odio legato a questa vittoria non è più un sogno. Allora, quello che dico è: c'è un'evoluzione di cui noi dobbiamo tener conto. Una volta, negli anni 60, c'erano stradine provinciali sulle quali era possibile andare perché le macchine erano adeguate a quelle carreggiate. Poi le macchine sono diventate più grandi, si sono fatte distinzioni, poi i tir, eccetera, eccetera, si sono create strade più larghe, autostrade, tangenziali, insomma, svincoli, quello che vuoi, si è adeguato una rete. Allora, di fronte alle esigenze di una rete, di una richiesta diversa, ma perché il calcio, che è uno spettacolo, non può adeguarsi? E ribadisco, senza cancellare il sogno. Perché dico questo? Perché come si sogna in Serie B? La Serie B che cos'è? È una categoria. Ma cos'è? Schifosa la Serie B? Allora la Serie A rispetto alla Serie B che cos'è? È una Superlega rispetto, certo, alla B. E allora chi sta in Serie B che cos'è? Si sente sminuito? No, io dico che evidentemente si possono creare ulteriori categorie. Dov'è che è mancato il discorso, perché non si è approfondito? Che il sogno tu lo devi garantire, anche se in percentuale più bassa, a qualunque categoria. Cioè, la possibilità poi di accesso alla Superlega deve essere garantita, magari con delle annualità ogni due anni, ogni anno, ma con, come dire, i campionati che poi abbiano un loro coefficiente di difficoltà. Si possono trovare mille formule, però che cosa viene garantito? Viene garantito che se crei una categoria più alta, se crei un'altra categoria, gli altri nelle altre categorie possono continuare a sognare, ma anche a realizzarli questi sogni, perché non si può passare, non dico una vita, ma decine di anni a vivere soltanto di salvezza o di qualificazione in Champions. Beh, non è più così, non è bello. Allora, se tu crei più categorie, crei anche più vincitori. È l'unico modo per poter creare più vincitori. Quindi crei categorie, crei conference, crei dei gironi, crei qualche cosa in più nei quali tu vai ad alimentare il tuo sogno e vai in qualche modo a vedere anche il tuo spettacolo. Queste richieste partono dalla base, non partono dall'alto. L'alto è in difficoltà perché la base non c'è più, perché la base si sta sgretolando. Non è assolutamente vero che c'è tantissima gente che crede nelle favole e nel sogno. Non è così. C'è tantissima gente che crede nello spettacolo. Abbiamo visto di recente un incontro che poteva essere una farsa da un punto di vista pugilistico tra un dilettante youtuber che si chiama Logan e un professionista come Mayweather. Non è stato scandaloso vederlo, io l'ho visto e non mi è nemmeno dispiaciuto tanto, assurdo, però ipotizzare un incontro tra un dilettante assoluto e un grande professionista non è stata una pagliacciata, però l'esigenza di spettacolo che chiede la gente in qualche modo va incalanata ed esaudita. Quindi non dobbiamo scandalizzarci se ci possono essere più categorie e se ci possono essere più manifestazioni di spettacolo legate al calcio. E ho chiuso questa mia parentesi.
Che veramente ha toccato tutti i temi, difficili aggiungere qualcosa, direttore, però siccome piace anche a quelli che ci stanno ascoltando, ai nostri ascoltatori, io la integro con due riflessioni che voglio condividere insieme a lei. La prima è quella che noi spesso, io e lei direttore, abbiamo non avallato o sponsorizzato la Superlega, però abbiamo detto occhio a demonizzare il concetto, però resta il nostro punto di vista, che immagino sia anche il suo, che la formula così come era stata pensata andrà rivista, deve essere necessariamente rivista, ma credo che lo vogliano anche i club fondatori.
Vincenzo, noi ci siamo detti più volte, sbagliati tempi,
esatto, sbagliata la comunicazione,
sbagliati i modi, esatto, sbagliato anche l'atteggiamento un po' presuntuoso e arrogante, assolutamente,
esattamente.
Ma quello era un grido d'allarme, devo dire che per quanto posso essere simpatico o antipatico, però Agnelli lo ha precisato, esatto, cioè lo ha detto quella non è una cosa spocchiosa,
non è un colpo
ma
di
è
stato.
Un grido d'allarme che noi abbiamo lanciato. Beh, allora perché non accoglierlo questo grido d'allarme? Perché non sedersi al tavolo, non vedere una formula giusta, non capire che si può creare anche un altro campionato,
esatto.
Ma perché non si può creare un altro campionato
tutti insieme?
Ma che male c'è?
Tutti insieme,
cioè, è questo che non capisco.
Esatto, la volontà poi è di farlo tutti insieme, di non cedere, altro passaggio importante delle parole di Agnelli, a un monopolio. Perché quello che sta passando è che l'UEFA è in mano a un monopolio, cioè che deve decidere solo l'UEFA, senza la possibilità di interagire.
Ma la cosa clamorosa, sì, è che poi adesso si è creata una distorta alleanza fra colui che, diciamo, vuole lasciare il calcio in un certo modo e il principale, uno dei principali artefici di questa alterazione del mercato, che è il Paris Saint-Germain. Cioè il Paris Saint-Germain, attraverso lo sceicco o l'emiro, è entrato addirittura nella sagrestia in cui il calcio dovrebbe essere creato o conservato. E non va bene questo, perché sinceramente ciò che ha sballato i conti negli ultimi anni sono stati proprio i ricconi del Paris Saint-Germain, del Manchester City, ma anche del Chelsea, che hanno creato un'alterazione completa del mercato. La Superlega è una sorta di difesa nei confronti di questi ricconi, che non hanno assolutamente nessun limite, che possono assolutamente evadere il fair play finanziario. È questo il problema reale del calcio ad altissimi livelli, anzi ad alti livelli, perché la mancanza di competitività che può esistere, potrà esistere, tra alcuni ricchissimi e altri meno ricchi, anche se hanno grandissima popolarità di squadre, come la Juve, Real Madrid, il Manchester, grandissime squadre. Allora è questo che bisogna analizzare. Poi alla fine questi grandissimi ricchi non vincono nemmeno, perché Paris Saint-Germain e il Manchester City ancora non ci sono riusciti, pur avendo tantissimi campioni, però non riuscendo poi ad amalgamarli oppure a costruire un tatticismo, una technicality che poi può portare a quei successi. È questo che manca nella storia di determinati club, che però fanno ascolti, che fanno pubblico, perché io sono interessato a vedere Mbappé, Neymar, Di Maria, a vedere grandi giocatori, mi fa piacere vederli. Poi allora a quei livelli, se non vincono sono più contento, perché magari una squadra più organizzata, come ha dimostrato il Chelsea rispetto al Manchester City, con un gioco diverso, fa valere altre caratteristiche. Però devi mettere le squadre più o meno a quei livelli, una contro l'altra, altrimenti non c'è più partita. In Italia non c'è più partita da 30 anni.
Appunto.
Per le altre.
Appunto.
Non c'è.
Allora, poi leggo adesso i messaggi dei nostri ascoltatori, soltanto un ultimo parere del direttore. Oggi è una giornata peraltro importante, proprio anche per i discorsi che stiamo facendo, perché nella riunione di Lega si stabilirà quello che sarà il palinsesto delle partite del prossimo anno, con DAZN che proporrà di giocare partite in 10 orari differenti, quindi ogni ora una partita. Già Ferrero si è un po' ribellato, che cosa si aspetta, direttore, e soprattutto che segnale è questo a quello che in tanti avevano chiamato il calcio del po'? Cioè, è davvero un calcio che va incontro alle esigenze delle persone, quello che si sta configurando?
Allora, io dico una cosa, guardate, ci sono pro e contro, bisogna essere onesti, certo, nell'analizzarlo. Cioè, io dico la verità, da un punto di vista giornalistico, cioè di carta stampata, ma anche di resoconti, mi sembra più serio. E vi spiego perché. Perché avere, diciamo, all'interno del giornale, oppure delle radio, oppure delle televisioni, non dico le migliori voci o i migliori giornalisti, ma persone che si possono dedicare con più calma, perché non c'è la contemporaneità che in qualche modo ti impedisce di dare, per esempio, i voti delle pagelle con una certa tranquillità, perché tu li devi trasmettere a quell'orario li devi trasmettere, per cui a una certa ora è difficile vedere per bene le partite. Invece, avendo questo spezzatino, hai la possibilità, a seconda delle fasce orarie, di poter ragionare meglio su titolazioni, articoli, cura dei dettagli, cura delle pagelle, che garantiscono un prodotto migliore agli ascoltatori. Da un punto di vista degli ascoltatori, io lo capisco che invece questo diventa, come dire, una maratona, perché poi i veri appassionati non è che vedono solo la propria squadra, vogliono vedere anche tutte le altre squadre, o perlomeno tutte le partite che possono vedere, e questo costringerà tutti a una maratona davanti al video, che può essere la TV, come può essere lo smartphone, come può essere il tablet, ma nello stesso tempo anche a un esborso economico che sinceramente non è dei più pacifici e più tranquilli.
Allora, domande per il direttore De Paola, partiamo con quella audio.
Buongiorno,
ciao,
ciao a tutti,
ciao
Michele,
ciao Michele.
Lorenzo del Garda. È una domanda che vi pongo da un po' di settimane, ma non ho risposta.
Vai.
La UEFA, per far uscire, tra parentesi, le squadre che non hanno poi più aderito al progetto, ha fatto firmare un documento dove, in caso di, dovrebbero ridare o mettere 100 milioni. Cioè, si sono tutelati sotto questo punto di vista. A questo punto, se dovesse partire anche tra qualche anno questa situazione, come ci si comporta con questi soldi che si dovrebbero dare, avendo firmato una bozza, un documento? Grazie.
Beh, che devono essere restituiti, chi si tira fuori. Non a caso, direttore, il Confidential ha tirato fuori anche dei documenti che attestano come i club sono usciti solo formalmente, ma non di fatto, dalla Superliga. E questo è un altro aspetto che giustamente Agnelli ha rimarcato, no? L'altra volta in conferenza stampa venerdì, nel saluto a Paratici, dicendo: l'UEFA però è con tre club che se la sta prendendo, ma ce ne sono tanti altri dentro ancora.
Sì, devo dire la verità, insomma, questa ingerenza addirittura sui club che sono stati perdonati pur pagando una multa, con, diciamo, l'esborso appunto che arriva a questi 100 milioni, mi sembra veramente una cosa ridicola. Cioè, io ti do la bacchettata, tu mi dai i soldi, io ti purifico, ma che c'entra? Ma non è questo il senso. La Superlega nasce da un disagio che non appartiene soltanto a tre club, appartiene a tutti i grandi club. Esatto. Quindi o la UEFA e la FIFA ne tengono conto, oppure vuol dire veramente fare la politica dello struzzo, calare la testa sottoterra e non vedere il problema. È sbagliato.
Esatto. Perfetto, perché non fa fare le formazioni con il voto da casa, allora, e viva la richiesta di spettacolo. Ma certo, facciamo di tutto un circo perché c'è voglia di spettacolo. Non posso credere a ciò che sto ascoltando, siamo veramente perduti, dice ciao Andrea. Già, cioè, dice Andrea, che ci saluta.
Sì, no, ma per carità, ma io accolgo la provocazione, certo. Però quello che dico, non lo dico io, sinceramente lo dicono gli ascolti. Io sono stato direttore, o perlomeno vice direttore alla Gazzetta, direttore a Tutto Sport e direttore a Corriere dello Sport, e caro ascoltatore, purtroppo tu il giornale non lo compri non solo se la tua squadra non ha vinto, ma se non ti interessa la partita della tua squadra del cuore. Quindi quando tu vai verso questo procedimento così raffinato, è quello che mi stai dicendo tu, cioè tu cerchi l'emozione che evidentemente non provi più in altre cose, e sinceramente hai due strade, o quella di vedere un calcio spettacolare, oppure di accontentarti di fare cosa? Di battere la Juve? Questa è la contentezza, perché ormai a questo ci siamo ridotti per alcune squadre che hanno in odio chi vince sempre. Battere la Juve. Io invece, proprio per non vedere più questo tipo di degenerazione del tifo, perché questa è la degenerazione del tifo, cioè diventa più importante non l'appagamento di vittorie della propria squadra, ma la sconfitta del nemico giurato. Questa è una devianza del tifo che si sta facendo largo in Italia negli ultimi anni ed è sbagliato.
Poi vorrei fare proprio tanti ragionamenti, ci vorrebbero ore intere, allora do spazio invece ai nostri ascoltatori. Buongiorno, complimenti al direttore, è sempre bello ascoltare il punto di vista di una persona come lei, informata e precisa. Vorrei chiedere, secondo lei, quale squadra potrebbe prendere Donnarumma, dice Federico da Modena. Direttore, questo dipende molto dalla squadra che ha necessità di avere un portiere, in questo momento ce ne sono poche in realtà.
Però posso dire, certo, bellissima la domanda, ma io auspico e spero che Donnarumma resti senza squadra.
Lo so.
Questo perché questo sarebbe il segnale non solo forte verso i giocatori, ma anche verso i procuratori. Perché, come dire, l'arroganza di tirare troppo la corda, anche in periodi in cui non si può più tirare la corda, porta a degli eccessi assurdi. Mi dispiacerebbe per il ragazzo, però anche il ragazzo che ormai è cresciutello, qualche responsabilità ce l'ha. Se insegui la fama e i soldi, ma la fama la puoi inseguire perché hai qualità, un pochettino accontentarti e capire i momenti lo dovresti fare. Quindi, ecco, la mia speranza, ma non perché voglio male a qualcuno, perché comunque sono persone che guadagnano tantissimi soldi e possono stare anche fermo un anno, è che non trovi una squadra, sinceramente.
Allora, direttore, intanto, giusto a chiusura, sia dello spazio sia del ragionamento di cui sopra, è arrivata ufficialmente la comunicazione da parte del Ministero della Giustizia svizzero a UEFA e FIFA. Nella comunicazione ufficiale è segnato ed evidenziato che UEFA e FIFA non possono intraprendere azioni contro i club della Superliga. E quindi, insomma,
ma l'aveva già detto il Tribunale di Madrid,
e adesso è stato supportato.
Esatto. Cioè, qualsiasi azione che loro fanno comporta delle reazioni addirittura ancora più gravi. Quindi io prevedo che prima di promulgare delle sanzioni ci pensino veramente bene, anche perché si andrebbe avanti concorsi e ricorsi per anni, e quindi in ogni caso anche l'UEFA, che leggevo oggi sta prendendo una pausa di riflessione, attenderà prima di pronunciarsi in tal senso.
E quindi possiamo dire, direttore, che insomma a questo punto bisognerebbe veramente cercare di organizzare un tavolo di conciliazione, ma sembra che paradossalmente sia più Seferin che l'abbia preso sul personale che non gli altri presidenti, perché a sentire delle parole di Seferin che ha risposto ad Agnelli buttandola proprio sul personale, questo fa capire che è difficile trovare una mediazione.
Ma io, guardate, che trovo ridicolo che uno dica sono stato al tuo matrimonio, mi sento tradito.
Ragazzi,
ma ci rendiamo conto, tu hai una carica ufficiale, devi parlare in altri termini. A me, che sei stato al matrimonio di Agnelli, interessa poco o niente, e non è sul piano personale che vanno impostate le cose. Tu rimani, ma io insomma resto sbagalito rispetto a determinati presidenti, determinati dirigenti di associazioni così importanti. Non è il cortile di casa tua, non è un condominio. Devi avere anche nella forma estetica delle parole che usi un linguaggio consono al ruolo che hai. È sbagliato quello, tutto sbagliato quello che sta facendo Seferin in questo momento. È stato sbagliato, ribadisco, anche il tempo e il modo di promuovere la Superlega. Ma ribadisco, c'è un problema grosso nel calcio di vertice, c'è un problema grosso anche nel calcio di base, perché quell'alimentare il sogno non esiste più, quindi dobbiamo tutti quanti trovare una soluzione. La soluzione può riguardare sicuramente una concertazione, quindi sedersi a un tavolo e sentire le varie idee e poi tirare fuori una somma che non sia dispotica e non sia arrogante e non sia buttata così sul tavolo, ma che sia concordata, è assolutamente imprescindibile per il bene del calcio.
Direttore, grazie come sempre per essere stato con noi. Direttore Paolo De Paola.
Grazie a voi.
Ciao, direttore.